O Padre, sii lodato, ringraziato, benedetto. Noi fissiamo il nostro sguardo su di te e vediamo il volto misericordioso e rasserenante di tuo Figlio Gesù. È lui che ci ha detto: chi vede me, vede il Padre. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché tu sei e continui ad essere il Dio della vita. Ti ringraziamo perché attraverso la tua parola e attraverso tuo Figlio Gesù ci insegni il tuo stile, uno stile di vita. Ci inviti a non fermarci mai alla morte, a scegliere ogni giorno percorsi che ci portano alla pienezza della vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutta la tua presenza di risorto nella nostra esistenza, per l'opera che tu compi in noi. Tu vieni a mettere in vista, in risalto, quanto in noi è ancora morte, corruzione, violenza, ingiustizia. Ti chiediamo di operare per portare a compimento quanto tu hai iniziato attraverso la tua risurrezione, tu che sei la primizia di tutti gli uomini. In te noi siamo racchiusi, nel tuo cuore noi ritroviamo speranza, consolazione. Ti chiediamo di donarci il tuo spirito, che è spirito di vita, e supplichiamo te, Spirito Santo, di trasformare radicalmente la nostra vita per renderla davvero una testimonianza d'amore, di fiducia, diventare anche noi figli della consolazione, per poter portare ai nostri fratelli il dono che tu ci fai e che sei tu, o Maria, tu sei la nostra madre, sei colei che si prende cura di ciascuno dei suoi figli, per te ognuno di noi può dire di sentirsi importante. Grazie per la tua cura materna, donaci di custodire in noi il segreto di questa vita che ci viene donata ogni giorno da Cristo risorto. Amen. Siamo al versetto 35, dopo che Paolo ci ha richiamato a nostra vergogna di non conoscere Dio, di non avere una conoscenza chiara di Dio. Notate bene che San Paolo, proprio in questo versetto 34, penultimo di quelli che abbiamo letto, non fa se non ripetere ciò che Gesù ha già detto nel Vangelo di Giovanni: voi non conoscete Dio. Voi dite di essere figli di Dio, ma non lo conoscete. Io invece, se dicessi di non conoscerlo, sarei mentitore come voi. Ricordate che Giovanni sottolinea questa non conoscenza, perché quando tu rifiuti Gesù, quando tu metti da parte Gesù, crocifisso risorto, in realtà tu non conosci Dio, perché hai in mente un altro Dio rispetto a quello di Gesù Cristo. Ti stai immaginando un Dio che non è quello che ci è stato rivelato. Ogni tanto, quando leggo qualche riflessione su Dio, di qualche presunto predicatore, mi trovo un po' in imbarazzo, ogni tanto mi domando, ma non lo so se questo Dio di cui parla costui è lo stesso Dio che conosco io, perché io leggendo il Vangelo non mi ritrovo su certe descrizioni di Dio, certe descrizioni di un Dio che è lì pronto a scagliare fulmini. No, ma questo è Zeus, questo non è il padre di cui ci ha parlato Gesù Cristo, non è Yahweh dell'Antico Testamento, che poi è il padre e che è comunque colui che ha creato la vita, il Dio degli eserciti, non perché schiaccia le persone o perché spara, ma adesso lo vedremo, il Dio degli eserciti nella El Shabaoth, che era il dio venerato nel Tempio di Gerusalemme, a Gerusalemme. Voi sapete che nella Bibbia ci sono tanti titoli di Dio, non esiste soltanto. Cioè, una delle cose che gli israeliti non facevano erano chiamare Dio Dio, perché Dio è un nome generico. Ora, se voi lo scrivete in greco, Dio viene fuori Zeus. Zeus, Dios, Dios è il genitivo, ma è Zeus. Ora, e Zeus è quello che poi i latini hanno tradotto Giove. Ora, Giove e Zeus non sono il nostro Dio. Eppure in greco, se noi traduciamo Dio in greco, viene fuori Zeus, il padre degli dèi, chiamiamolo così. Ora, San Paolo non chiama mai, no? Chiama Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, non è Zeus. Perché Zeus dice, no, ringrazio Zeus. No, no, perché ci mancherebbe, uno si mette a leggere le lettere in greco di San Paolo e dice, ma guarda che San Paolo ringrazia Zeus. No, no. Ringrazio Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha ricolmati di ogni grazia. Comunque è il padre del Signore nostro Gesù Cristo. E quando Gesù ci presenta Dio, ci presenta il padre. Ora, dicevo che presso gli ebrei c'erano diversi titoli. El Shaddai, il Dio della montagna, cioè colui che è irraggiungibile. Yahweh, che vuol dire colui che è, ma vuol dire soprattutto il Dio che ci rivela nella storia, che è, perché ti rendi conto chi è nel momento in cui agisce, vedrai chi è, vedi come agisce e capisci chi è. E poi c'è, per esempio, El Shabaoth, come dicevo, che è il Dio degli eserciti, che veniva venerato a Gerusalemme, dove gli eserciti vogliono semplicemente, è un modo per dire stelle, luna, cielo, tutta la creazione è l'esercito di Dio. Tant'è vero che quando si legge questo, nel Salmo che si legge di solito di domenica, forse lo leggeremo domani, a un certo punto dice proprio così, tu hai sciolto, hai spezzato la saetta, lo scudo, la spada, la guerra, ed è, viene presentato come Dio degli eserciti, cioè tu sei colui che distrugge questi eserciti che fabbrichiamo noi, che sono realtà distruttive, perché tu sei invece il Dio che crea cielo, terra, stelle, cioè il Dio che ha creato un esercito di cose belle e che sei il Dio della vita, quindi che non vuole la morte, in questo senso. Un giorno leggevo un libro, un libercolo, chiamiamolo così, di un sedicente esperto di quei tuttologi, no? Francese, un libro intitolato Dieu, e voleva provare che la religione cattolica, la religione ebraica è una religione, tra le altre cose diceva, volete la prova del Dio violento? Viene chiamato il Dio degli eserciti, diceva, e tu sei il re degli ignoranti, che se non sai che il Dio degli eserciti è veramente, vuol dire il Dio che ha creato tutti gli eserciti, tutto il cielo e la terra, e vuol dire il Dio della creazione, non hai capito niente, cioè hai letto la Bibbia e l'hai letto come se si trattasse del dizionario di francese, ma la Bibbia non è il dizionario di francese, bisogna interpretarla e leggere e capire quali sono i vocaboli che vengono usati e il senso che hanno certi vocaboli, perché sennò va a finire che fai dire alla Bibbia ciò che non è mai stato detto. Ecco, allora dicevo, arriviamo al secondo momento. Abbiamo visto come Paolo, prima, dal versetto 20 in avanti, comincia a dire che la risurrezione di Gesù è anche la nostra risurrezione, perché lui è la primizia, cioè in lui siamo racchiusi tutti, e dunque è una realtà che ci tocca tutti. Tutti quanti siamo trasformati da lui che è vivo, e quindi anche noi diventiamo i viventi. Poi porta altre prove dicendo, ma come, voi dite che Gesù, che la risurrezione riguarda soltanto Gesù, è finito lui, finito tutto, e quindi una volta che lui è risorto è una cosa che fa parte della sua esperienza personale, quindi noi non c'entriamo niente, e poi andate a farvi battezzare per i morti. Allora, ma che logica ci sta dietro? E quindi comincia a spiegare un po', e poi dice, ma come mai? Da dove viene questo? Cos'è masochismo, quello che vi fa impegnare, dare la vita per gli altri? Ma se davvero non esiste una vita oltre a questa vita, se noi non siamo proiettati in una vita più grande e che dura per sempre e piena, che senso ha tutta sta fatica? Ma sta a casa tua, va dietro, vai a letto, fa dei sonni, no? E allora dice, ma perché io mi sono esposto alle fiere? Come, cioè, alle fiere vuol dire mi sono esposto a essere condannato a morte, perché è stato condannato veramente a morte a Efeso, San Paolo, e allora dice smettetela di fare frequentazioni discutibili, perché le cattive frequentazioni rischiano di corrompere i costumi, e quindi pian piano, stando in mezzo a gente che pensano e discutono e dicono e riflettono in una certa maniera, anche tu vieni ad assorbire veleni, e man mano il veleno entra e ti uccide, ti distrugge. E allora attenzione, non conoscete Dio. E adesso dice, ma qualcuno dirà, la domanda, la reazione è una specie di contro risposta, no? Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Ecco la domanda, come si fa? Che corpo avranno i morti? Allora, San Paolo da dove prende spunto? Prende spunto dalla creazione. Il nostro Dio è un Dio di vita, è un Dio creatore. E guarda che cosa ha fatto lui, e comincia così, stolto. Per dire stolto viene usata una parola, afron, vuol dire incapace di riflettere, superficiale, cioè stolto nel senso di superficiale, uno che manca della capacità di riflettere, il verbo è fronizzo in greco, quindi afron, alfa privativo, poi incapace di riflettere, incapace di riflettere, stupido. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Cioè, in fondo, siamo nella logica di Gesù che quando spiega se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore invece produce molto frutto. Cioè, vuol far vedere che perfino nella creazione ci sono esempi di risurrezione, in qualche maniera, cioè di trionfo della vita. Quindi San Paolo parte da una cosa molto semplice, no? Quello che semini, non è che tu semini una spiga e viene fuori e raccogli la spiga, ma tu semini un chicco di grano e viene fuori qualcosa di diverso, una spiga intera. Però, e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Notate bene la sottigliezza, cioè da una parte c'è continuità, dall'altra parte c'è diversità. Quindi capite che è interessante questo modo di presentare le cose. Vuol dire che San Paolo era una persona molto fine, poi aveva frequentato mica per niente a Tarso, c'era una famosissima scuola filosofica, e quindi aveva studiato filosofia. Ora dice, è chiaro che quando tu semini qualcosa, il chicco che io metto è il chicco, ma quando io raccolgo la spina è lo stesso chicco che è diventato spiga, capite? Eppure non è lo stesso. C'è una continuità, ma una discontinuità. È grano, ma e deriva da quello. Se non ci fosse stato il primo non ci sarebbe il secondo, ma è diverso. E qui si capisce bene che San Paolo ha in mente che cosa è accaduto a Gesù. Il corpo che gli apostoli vedevano era Gesù o non era Gesù? Certo, lo riconoscevano come Gesù, ma non era lo stesso, nel senso che non era uguale, tant'è vero che non era soggetto a delle leggi della fisica, per esempio. Improvvisamente Gesù è lì, ma com'è entrato che le porte erano chiuse? Non è che quando dice Gesù entrò a porte chiuse vuol dire che Gesù ha fatto come i fantasmi, no? Gli ectoplasmi, è passato attraverso le pareti, no, vuol dire che Gesù era vivo, era presente, ma non era visibile, ma improvvisamente si manifesta, ecco la parusia, no? La manifestazione. Allora Gesù si manifesta perché era già lì, no? E non è che appare e scompare, ma si è reso visibile. Vuol dire che c'era già, è lo stesso Gesù, perché appena che lo vedono gli si prostrano davanti, e poi Gesù dice, datevi da mangiare, avete qualcosa, quasi per dire che non sono un fantasma, perché è chiaro che se a un certo punto voi, io vedo che su una poltrona si manifesta qualcuno che non c'era prima, magari è un ectoplasma, è una illusione ottica, no? Una proiezione, non so bene che cosa. Ma allora Gesù, per evitare queste cose, perché temevano, avevano paura, dice: avete qualcosa da mangiare? Non è perché dice: ma sono stato un giorno e mezzo, due giorni nella tomba con una fame da morire, nessuno mi ha dato niente, allora no, non era questo il discorso, ma è per dire: sono veramente vivo, no, non sono morto. Ricordate che la stessa cosa Gesù dice dopo che è stata rimessa in piedi, rianimata, chiamiamolo così, la figlia di Gairo, no? La prese, no? La prese per mano e dice: talita cum. E la fanciulla si alzò e cominciò a camminare, e poi aggiunge: aveva infatti 12 anni, ma ovviamente allora vuol dire che non, cioè, perché sennò magari uno pensa che siano due miracoli, no? Primo che l'ha rialzata, poi gli ha insegnato anche a camminare, perché era un neonato, no? Non era un neonato, infatti cammina. Però non è detto, anche i fantasmi camminano, ammesso che esistano, non lo so. Però allora Gesù spiega e dice: datele da mangiare. Per dire, guarda che è proprio sana, è proprio viva, date da mangiare. Cioè un po' una specie di sottolineatura della realtà del fatto. Non è uno zombie che così, ritirato fuori dalla tomba, era sul letto, morta, e tac, improvvisamente si alza, ma adesso questo non mangia più, non beve più, perché è semplicemente un fantasma ambulante. No, datele da mangiare. La stessa cosa succede. Allora, cioè, gli apostoli stessi si rendono conto, nel cenacolo e anche dove lo incontrano i discepoli di Emmaus, che c'è Gesù, anche se è una presenza di tipo diverso. Ricordate sulla riva del lago, no? Giovanni che dice: è il Signore. Da che cosa l'ha capito? Ma dall'amore tenero che ha dimostrato, si è preso cura di loro, ha detto: buttate le reti a destra della barca, le troverete, li chiama figlioli, bimbi miei, e poi anche alla fine, quando tutti gli apostoli arrivano intorno a lui, non dice che nessuno gli domandò chi sei, perché tutti sapevano che era Gesù, cioè non c'è bisogno, hanno capito, c'è qualcosa che ha detto. È strano, perché non l'hanno riconosciuto subito al mattino sulla riva del lago, ma poi da quello che fa e dice: uno che è così non può essere se non lui, e lo riconoscono, e Gesù: prendete dall'altro pesce, portate. Poi comincia a dire: Simone di Giovanni, mi ami tu? Ricordate, no? Il capitolo 21 di Giovanni. Ora dice: quello che tu semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E poi aggiunge, notate bene, ecco qui il Dio degli eserciti, cioè il Dio creatore, El Shabaot, Dio gli darà un corpo che vuole, a ciascuno seme il proprio corpo, cioè quasi a dire: guarda che Dio è, come dice Daniele, il vecchio dei giorni, per dire che è colui che vive dall'eternità, ma non è un pensionato. Non è che Dio era creatore e adesso è in pensione, basta, non crea più. Dio continua a creare, ricordate la parabola del seme che cresce da solo, eh? Il regno dei cieli è simile a un seme che un uomo getta nel campo, svegli o dormi, di giorno o di notte, il seme cresce come egli stesso non sa. Ecco, questo non sapere, perché è un mistero di Dio, il mistero della vita. Ricordati che Dio è il Dio della vita e Gesù è il figlio del Dio della vita ed è colui che riceve la vita dal Padre, e dunque... Vuoi che il Padre che dà la vita a tutto il mondo non dia la vita a suo figlio? E allora dice: guarda che c'è questo, no? Guarda per esempio che cosa succede. Dio che continua a creare ogni giorno dei semi nuovi, delle cose nuove. E poi aggiunge: non ogni carne è la medesima carne, cioè non tutti gli esseri viventi, chiamiamolo così, eh? Carne vuol dire... è ciò che è debole, ciò che è fragile, non tutti sono uguali, ma altra è la carne di un uomo, altra è quella di un animale, cioè carne vuol dire la fragilità, la parte corruttibile, quella che in greco è sarx, e in ebraico parlare carne, la lingua ebraica, in realtà vuole esprimere la fragilità, cioè quella la parte corruttibile dell'uomo, insomma, è ciò che è fragile e corruttibile. Non vuol dire carne in senso spregiativo o altro, no. Cioè per dire, guarda che esistono diversi tipi di esseri viventi, chiamiamoli così, ecco. Allora, esistono gli esseri viventi che sono gli animali, ma esiste poi l'uomo, e aggiunge, e continua, no? Altra è quella di un uccello, altra quella di un pesce. Qui viene in mente un po' tutta la creazione, no? Dio che ha creato i pesci, ha creato gli uccelli, ha creato tutti gli animali, e poi aggiunge, vi sono corpi celesti e corpi terrestri. Che cosa vuol dire? Qui non sta. È chiaro che quando noi leggiamo questa traduzione, corpi celesti e corpi terrestri, pensiamo alle stelle e poi pensiamo, non c'entra niente questa roba qui. Non stiamo facendo astronomia. Non c'entra niente con la Margherita Hack, capace all'anima sua. Ma qui siamo di fronte a qualche altra cosa. Vuol dire, esistono realtà destinate, celesti vuol dire del cielo, è un modo per parlare di Dio. Ci sono realtà che sono destinate alla immortalità, quindi sono di cielo, sono di Dio, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei Dio. Sono creature che Dio ha divinizzato, chiamiamolo così perché sono immagini di Dio, e poi sono invece creature che sono terrestri, cioè che sono destinate a finire, che non sono destinate all'immortalità. E poi dice, altro è la gloria dei corpi, qui splendore, in greco, se non ricordo male, da quel che ho letto, è la doxa. Quindi parla di somata e purania, celesti, e poi somata e pigheia, cioè che sono legati alla terra, quindi corruzione, eccetera. E poi dice, ma Allah è teramen, oton e purianon, doxa, non è lo splendore, lo splendore sarebbe la luce, fos. Non capisco perché viene tradotto splendore, in realtà vuol dire, qui è gloria, doxa vuol dire gloria in greco. Quindi, altra è la gloria, vuol dire la bellezza a cui è destinato, capite, no? Quando si parla di gloria di Dio non si parla di splendore, ma si parla di il peso, potremmo dire così, perché San Paolo poi lui parla in greco, ma ha una mentalità ebraica. Ora, quello che quando noi parliamo di gloria, abbiamo in mente che so, fumi, incenso, roba del genere, no, niente di tutto questo. Nella lingua ebraica, gloria si dice kabot, non shabot, kabot. E kabot, se uno va a cercare sul dizionario, trova che c'è scritto kabot uguale peso. Ora, cosa c'entra il peso con la gloria? Vuol dire che se io dico date gloria a Dio, oppure Padre glorifica il tuo nome, oh Padre, quanto vorrei che tu avessi peso nella considerazione degli uomini, in questo mondo. Allora, aver peso, quindi aver valore, ecco, capite? Quindi, altro è il valore delle cose terrestri, altro è il valore delle cose che sono destinate all'immortalità. Cioè, capite che cambia un pochino la traduzione, se ci mettiamo questa lettura, no? Cioè, lui dice, quindi, altro è il valore, no? Dei corpi destinati alla grandezza di Dio, e altro invece a coloro che sono destinati invece alla corruzione, alla morte, a finire, a non lasciare più niente, nessuna traccia. E poi aggiunge, quasi a spiegare, che non è che lui adesso qui sta spiegando quali sono i corpi celesti, no? Anche perché l'idea di allora, sole, luna, stelle, eccetera, non avevano niente a che vedere con quello che pensiamo noi. Per la Bibbia, per il linguaggio biblico, cielo, luna, stelle, erano semplicemente dei luminari, cioè erano delle lampadine. Dio ha appeso al cielo delle lampadine. Per la notte perché non rimaniamo al buio, e per il giorno perché possiamo lavorare tranquillamente. Siccome di notte si dorme, è meglio essere un po' più sul soft, e quindi sono le stelle, ci sono ogni tanto la luna che ha delle sue varie fasi, mentre di giorno, quindi non è neanche da vedere. Quindi altro è il valore, potremmo dire, invece che lo splendore, la gloria, sempre la doxa, perché non è che sta parlando dello splendore del sole, perché se io dico splendore del sole, a me viene in mente, viene a prendere gli occhiali, no? Gli occhiali scuri, no? Oh, questo splendore, no? No, la gloria, no? Altro è il peso, il valore, chiamiamolo così, altro è il valore del sole, altro quello della luna, altro quello delle stelle. E poi aggiunge, e ogni astro differisce uno dall'altro nel suo valore, cioè hanno diversi valori. Cioè ogni cosa creata ha un suo valore, ha un suo status, un suo modo di essere. Quindi c'è quello che vale di più, certamente il sole vale di più, perché mamma mia, è importante avere la luce per poter lavorare. Ma qual è l'idea di San Paolo dietro? Perché dietro tutta questa descrizione, in realtà Paolo vuol far vedere come Dio è sapiente nel fare le cose. Fa ogni cosa secondo il suo, secondo ciò che ha in mente e per l'uso che ne è stato pensato. Così, ecco, adesso arriva il così. Come abbiamo diverse cose, no? E ogni cosa differisce dall'altra, ogni astro differisce dall'altro nella gloria, cioè nel suo peso, così anche la risurrezione dei morti. Allora, cosa succede? Come hai visto, cosa succede? Si semina un seme che sembra morire, in realtà vedi che viene fuori la vita. La stessa cosa la risurrezione dice. Si semina nella corruzione, cioè un corpo che si disfa, si risorge nell'incorruttibilità. Ecco. Per dire, c'è continuità, ma c'è discontinuità. Cioè, da una parte San Paolo rispetta il mistero, ma dice che questo mistero non vuol dire qualcosa di oscuro, ma è qualcosa di così luminoso per cui ci sfuggono i contorni, capite? Per cui si semina nel disonore e si risorge nella gloria, ecco qui. Il disonore vuol dire cosa vile, piccola, il corpo, la carne che va a pezzi, Si semina un corpo naturale e risorge un corpo spirituale, che devo stare attenti anche a traduzione. Quindi dipende un po' dalla traduzione. Allora, attenzione, in greco c'è scritto così, vi dico che si semina un corpo psichikos e poi risorge un corpo pneumatikos. Allora, io avrei preferito lasciare le due cose in greco piuttosto, perché insomma, è equivoco. Cioè, un corpo psichico vuol dire un corpo destinato, cioè la psiche, in greco, non è quella che noi chiamiamo l'anima, ma è piuttosto la forza vitale, cioè, quindi noi, muore il nostro corpo, che è un corpo pieno di forza vitale, che poi si corrompe, ecco, psichikos, naturale, se voi, ecco, lo vedete tradotto naturale, in effetti, se voi leggete la traduzione che ne fa San Gerolimo, dice naturalis homo, cioè un uomo secondo la natura, cioè un uomo che ha tutte le condizioni di corruttibilità delle cose di questo mondo, quindi noi, ecco, si sembra un uomo così, ma risorge un corpo pneumatikos, dove il pneuma è lo Spirito Santo, cioè eravamo delle persone create con questa realtà che è il fango, che è la terra, quindi un corpo di terra, chiamiamolo così, ma il corpo nuovo, quello che Gesù dà, perché siamo legati a Lui nello Spirito, siamo legati a Lui nella risurrezione, è un corpo plasmato dallo Spirito, cioè è un corpo che viene da Dio, un corpo nuovo, che non è più soggetto alle leggi della corruzione di questo mondo, cioè più soggetto alle leggi fisiche. Si capisce allora questo Gesù che tu trovi dentro in questo cenacolo, ma non l'hai visto che c'era prima, era già presente, non lo vedi, no? non so se sono riuscito a spiegare, quindi non è carnale oppure toccabile, non toccabile, spirituale nel senso di impalpabile, no, spirituale nel senso di spirito, come gli esercizi spirituali, che non sono gli esercizi impalpabili e intoccabili, no, sono degli esercizi che ti vengono proposti perché tu possa entrare in contatto con la forza vivificante dello Spirito Santo. In questo senso si chiamano esercizi spirituali, non perché esistono degli esercizi materiali e esercizi spirituali, no? Non è l'opposto di materiale, perché il rischio è un po' sempre questo, no? E poi dice, se infatti c'è un corpo psichikos, cioè un corpo che è fatto di realtà corruttibili, vi è anche un corpo plasmato e potremmo impregnato di Spirito Santo. E qui il riferimento è ancora a quella primizia che è Cristo. E dopo noi vedremo che San Paolo spiegherà ulteriormente questa realtà. Però intanto ci accontentiamo di questo, per dire che San Paolo ci invita a guardare come fa Dio. San Paolo dice, ecco perché ho dato questo titolo, lo stile del Dio della vita. Qual è lo stile del Dio della vita? Questi versetti 35 e 44 l'ho intitolato così, lo stile del Dio della vita. Qual è lo stile? È un Dio che ti sorprende sempre. È un Dio che non dà niente per scontato, per cui tu non puoi dare niente per scontato, perché lui è capace ogni volta di farti rifare la vita, perché non è il Dio della vita nel senso passato del termine, ma il Dio che continua ad essere il Dio della vita, che ti propone continuamente scelte di vita. E dunque non puoi cercare di capire tutto quello che fa, perché saresti Dio. Ma sei di fronte a qualcosa che ti è incomprensibile, se non riesci neanche a capire come fa a venire fuori da un seme solo un filo d'erba, vuoi riuscire a capire cosa vuol dire passare da questo corpo corruttibile a un corpo che non si corrompe più, a una realtà diversa nella continuità? Certo, è qualcosa che ci sfugge, siamo di fronte a qualcosa di così grande che noi non riusciamo a spiegare completamente. Però San Paolo dice, attenzione, il fatto che noi non riusciamo a spiegarlo perché ci supera, non vuol dire che è irrazionale, ma è sovrarrazionale. Capite che è diverso? È irrazionale pensare a un quadrato rotondo, è impossibile. Ma è sovrarrazionale pensare, che so, a una realtà come la mia umanità, che ha una dimensione diversa da quella che io, perché non potrei pensare alla mia realtà, al mio essere uomo, con delle potenzialità più grandi e diverse, perché no, non penso, non è contro. Cioè, è contro la ragione ciò che è illogico, ma non è illogico pensare qualcosa di più e di meglio. Allora San Paolo dice, guarda che siamo di fronte a qualcosa di misterioso perché viene da Dio, ecco il mysterion, ma è qualcosa di così grande, di così bello e che riguarda la nostra salvezza, cioè Dio ha pensato qualcosa perché noi potessimo ritrovare la pienezza della felicità. E allora ecco qui alla fine noi ci domandiamo, come sempre, che cosa desidero e voglio, Signore, di fronte a queste tue parole, che cosa nasce dentro di me? Ecco il desiderio di conoscerti, forse io non ti conosco ancora. Forse io non mi so stupire delle cose belle che tu stai facendo. Bambini sanno stupirsi di fronte alle cose belle, stanno a aprire gli occhi. Mi ricordo una mamma che mi diceva, sono rimasto sbalordito, stavamo entrando nella scuola materna e la mia bambina si è fermata, bambina di 3 anni, si ferma e dice, mamma guarda, c'è cespuglio di rose, cosa vuoi che ci sia, cespuglio di rose. E dice, come deve essere bello Dio se fa dei fiori così belli. Capite? Una bambina che dice questo già, chiaramente, è un andare al di là di quello che vedi. Vedi un fiore e pensi a qualcuno che è ancora più bello del fiore, perché uno che fa delle cose così belle non può se non essere bello. Ecco, qui, capite? Del resto Gesù dice, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più Dio, che è anche buono. No, vuoi che ti lasci mancare ciò che è essenziale, cioè lo Spirito Santo. Allora qui è come se San Paolo ci dicesse, ma guarda cosa fa Dio. Se Dio, tu butti un seme, viene fuori una spiga, un campo, eccetera, e se tu pensa al sole, pensa alla luna, e tu vuoi che Dio non sia capace di radicalmente trasformare tutta la tua vita, prendere la tua fragilità e farla diventare forza, capite? Allora è un invito allo stupore, alla fede, all'apertura a Dio, a non voler mettere Dio nella tua mentalità o nelle tue attese, o non voler blindare Dio in modo tale che non esca dai tuoi schemi. Cioè Dio non è il mio schema, Dio è Dio, se no sarebbe Dio. Pensate che no, già i teologi e i filosofi medievali usavano la teologia negativa, no? Perché dicevano noi di Dio possiamo dire solo ciò che non è, perché è difficile dire ciò che è, non è quello che penso io. E del resto Gesù, quando ci presenta Dio, è come se ce lo presenta in parabole, no? E dice, è come se dicesse, guardate che Dio non è come lo pensate voi. Tu pensi a un Dio che viene a bastonare, poi trovi invece un Dio che perdona. Tu pensi a un Dio che adesso vedrai, dà a ciascuno il suo, e poi invece comincia a pagare gli ultimi come i primi. Un Dio che adesso vedrai, mette a posto i birboni, e poi invece vedi che è uno che torna il figlio e lo abbraccia. Dice, ma che è? Perché Dio è questo qui? Non è il Dio che voglio io. Io vorrei uno che, tac, sistema tutti quelli che non fanno bene, soprattutto i miei vicini di casa. Non me, perché se faccio bene male io esigo che mi perdono, però gli altri bisogna che li castighi. Noi siamo sempre lì, no? Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che castighi qualcuno che è peggiore di noi. Per fortuna Dio non è così, anche perché sennò i prossimi saremmo noi, capite? Che quando, se noi dovessimo sempre far fuori quelli che sono peggio di noi, guardate che succederà il giorno in cui troveremo uno migliore di noi che fa fuori noi poi alla fine, perché quando rimaniamo in due magari l'altro è meglio di noi. Allora, per questo che non bisogna mai usare il sistema di Di Pietro, perché sennò alla fine, a furia di far cadere le teste, poi alla fine cade anche la nostra. Cioè, non è il sistema di Dio, è per quello che Gesù dice, siate misericordiosi come il Padre. Perché se tu cominci a puntare il dito contro l'altro, ricordati che ogni volta che punti un dito contro l'altro, ne hai tre contro, no? Di dita. Sempre ogni volta che noi puntiamo le dita, le altre tre sono contro di noi. E allora ecco questo stupore, Signore, davvero aiutami a capire la tua bellezza, ad accoglierla, a stupirmi, a entrare in questa meraviglia, in questo stupore che mi fa essere veramente tuo figlio. Ti benedico, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Solo se sapremo stupirci sapremo capire qualcosa di Dio. Se diamo tutto per scontato, tutto per risaputo, è difficile capirlo. Ecco allora questo stupore che nasce anche quando ci troviamo di fronte a questo mistero, che è il mistero del Dio della vita, lo stile del Dio della vita.